Ben ritrovati, nuovo numero di Se non la smetti ti mando dal preside con la prof Maria Rosa Salmazzo. Salve prof!
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Gli studenti che frequentano le scuole di Cortina, quelle di Pieve di Cadore, ma anche Caprile, Alleghe, Agordo e le Olimpiadi, che facciamo? Li lasciamo a casa? Lei cosa farebbe?
Ma trasformerei le Olimpiadi in una maniera di imparare qualcosa. Allora, mi ricordo che c'erano stati dei giochi importanti anche su per Labordino e si andava a intervistare gli atleti con i ragazzi, per cui poi dovevano scrivere, prendere appunti, stare attenti, magari approfondire qualche notizia su quello sport, eccetera. Oppure si andava a vedere i tempi delle gare, là, a fare un po' di conti di primi, secondi, di terzi, un po' di statistiche, cioè... ci sono tanti spunti in un avvenimento del genere. Questo poi sarà in grande, quindi ci saranno anche personaggi importanti da intervistare, non so, il ministro dello sport. Esiste un ministro dello sport? Sì, vero?
Credo Abodi.
Sì,
credo anche, ci sia ancora, sì.
Sì, o anche altri ministri, tipo quello che deve badare all'ordine pubblico, chiedergli come si fa in queste occasioni.
Formulo la domanda in un altro modo.
Sì.
Coloro che vivono vicino alle Olimpiadi, è giusto che stiano a casa una settimana, 10 giorni? Poi parleremo anche del calendario.
Ma secondo me non serve molto. Cioè, più che altro, siccome immagino che tutte le persone di Cortina e luoghi limitrofi saranno coinvolti nel lavorare per le Olimpiadi, soprattutto per i piccoli, il fatto di averli a casa costituisce un problema. Perché la nostra società ormai è fatta così, no? Non ci sono più delle grandi fattorie in cui i nonni, gli zii, le cognate tengono d'occhio i bambini mentre gli altri vanno sui campi a lavorare. No, ognuno deve pensare ai suoi, quindi io lo sconsiglierei. Magari il giorno della cerimonia di apertura, se ci sarà, o di chiusura o qualcosa di importante, li si porta a vedere, ma con la scuola. Cioè la scuola ormai è diventata qualcosa che coinvolge la vita dei ragazzini, non solo per insegnargli delle materie, ma anche per altri motivi, no?
Beh, comunque vada, a casa o non a casa, durante l'Olimpiadi, 10 settembre, tutti sui banchi di scuola.
Esatto, si comincia prestino quest'anno, non ricordo inizi così presto negli ultimi anni. Il 10 di settembre, per finire il 7 di giugno, e con le solite vacanze durante l'anno, quindi 3 giorni a Carnevale solo nel Veneto e poi Natale, Pasqua.
Settimana bianca?
Settimana bianca, ci si attaccano i giorni, quelli di Carnevale, che sono un lunedì, martedì, mercoledì, per cui c'è il sabato e la domenica che lo precedono, ed è una mezza settimana bianca. Io so di scuole che hanno e di province che hanno deciso di attaccare anche il giovedì, venerdì successivi e quindi di fare la settimana bianca, ma la settimana bianca è una cosa da privilegiati, non da tutti. Le scuole non sono frequentate solo da gente che può permettersi di spendere parecchio per fare le settimane bianche.
Poi ci sono i ponti legati alle festività del calendario.
Sì, ponti che dipende. Quest'anno c'è il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno mi pare non faccia ponte, ma invece ci sono in altri calendari le pause più lunghe che spezzettano l'anno scolastico in 2 mesi alla volta. Praticamente tutte le nazioni del centro Europa le fanno.
Con la settimana corta queste pause si allungano.
No, perché sono comprese dentro le settimane, insomma. Perché, e invece il discorso non settimana corta, ma il discorso pause, che sembra da affrontare chissà quando, chissà mai, provincia di Bolzano lo fa. Allora, o loro si considerano all'estero oppure sono più pratici di noi, e tra l'altro lo fanno senza aggiungere una montagna di giorni all'inizio o alla fine, perché cominciano l'8 invece del 10, finiscono il 17, giusto in tempo per l'esame eventuale di maturità, invece che il 7, e con questo riescono a ricavare una pausa di una settimana a fine ottobre, attaccandogli il ponte dei morti, 10 giorni mi sembra vengano fuori, le solite vacanze di Natale, una pausa più lunga attaccando le vacanze di Carnevale e poi anche quelle di Pasqua. Cioè, con poco si potrebbe fare. Loro lo fanno, sarebbe da pensarci su, perché non è poi così impossibile.
Senta, a proposito di settimana corta, sì. Visto che abbiamo accennato, anche al Folladore la reclamano.
i ragazzi più grandi sì. Forse il ragionamento è che una volta che vado a scuola, magari impiegando un po' di tempo ad arrivarci, perché il Folladore, ricordiamoci, non è solo Folladore, ma è Folladore de Rossi, quindi ha gli studenti dello Ski College e quelli che vengono da via, usando il convitto per fare la specializzazione dei minerari, che non c'è mica dappertutto, e l'alberghiera. E i più grandi chiedono di appunto avere il sabato e la domenica, forse anche per riuscire ad andare a casa. E poi perché appunto, siccome vengono da lontano, una volta che vanno a scuola è opportuno, pensano, io credo, restarci, cioè sfruttare la giornata e lo spostamento. Certo resta il problema dei compiti dello studio per casa, perché è inumano che se uno sta a scuola fino alle 4, 5 del pomeriggio, dalle 8 di mattina, poi quando va a casa debba ancora stare sui libri, no? Deve fare qualcos'altro, assolutamente. Quindi ci vuole un'organizzazione diversa in quel senso. Ma ci arriveremo, ci arriveremo.
A proposito di educazione, ci vorrebbero dei corsi per l'affettività, dei corsi per il rispetto, perché con l'aumento dei femminicidi anche nelle università il problema si fa sempre più concreto.
Sì, c'è stata proprio in questi giorni una sveglia come sull'argomento, no? Perché di solito si pensa che siano situazioni degradate dove avviene il femminicidio, dove non so, l'uomo ubriaco, la donna magari non sulla retta via, eccetera. Invece abbiamo visto due studentesse morire per colpa di giovani studenti. E questo vuol dire che manca proprio rispetto per il corpo dell'altro, per la vita dell'altro a questo punto. E tutti hanno cominciato a parlarne in maniera intensa. Sono stati, diciamo, messi a tacere solo nei grandi mass media dalla questione dei dazi, se no questo è stato il secondo argomento più discusso nei talk show e anche nei telegiornali. E la scuola c'entra in questo discorso, perché la scuola è il posto, lo continuo a dire, dove i ragazzi si ritrovano tutti assieme della stessa età, e non è il posto dove imparare soltanto le materie. Ho sentito ieri un dibattito, non mi ricordo, Radio 24 mi pare fosse, tra qualcuno che non so chi fosse, ma capirete come parlava, almeno da che parte stava, e Marianna Aprile. Lei diceva che nella scuola bisogna affrontare il problema dell'educazione al rispetto, e quell'altro che urlando diceva no, nella scuola si insegnano le materie, l'educazione al rispetto non c'entra. Ma qualcuno deve farla questa educazione al rispetto.
La famosa educazione civica, no?
Sarebbe l'educazione civica, però l'educazione civica attualmente, una volta era storia ed educazione civica, quindi aveva un insegnante e delle ore dedicate. Poi è diventata, siccome è intagliato sulle ore dappertutto, è diventata una materia trasversale, bellissimo questo concetto, no? Vuol dire che nessuno è titolare di quella materia, non ci sono delle ore dedicate, ma deve venire comunque fatto 30 ore in cui si parla di educazione civica con un elenco misurato di argomenti. E cosa succede? Succede che soltanto in certe scuole c'è un coordinamento in cui gli insegnanti si passano il programma uno con l'altro, diciamo, per cui c'è un filo conduttore in quello che dicono, altrimenti ognuno butta lì un argomento, ma non è fare educazione così.
A chi si dovrebbe affidare l'insegnamento dell'educazione civica?
Secondo me l'insegnante che ha più ore, il coordinatore di classe. Se non ha più ore, comunque che abbia una figura di coordinamento, quello a cui si riferiscono i genitori quando devono parlare di comportamenti dei ragazzi, comunque. E dovrebbero essere formati, e torna il problema della formazione degli insegnanti, ma bisognerebbe che non fossero solo pacchetti di ore lasciati là, magari dati a un esperto, perché dentro questo discorso c'è il discorso dell'educazione sessuale. Perché educazione al rispetto nei confronti dell'altra persona, se l'altra persona è di sesso diverso e vogliamo evitare che vengano fuori cose tipo quelle ultime successe con i femminicidi o con violenze di genere, eccetera, dobbiamo, non educazione sessuale nel senso di spiegare come funziona l'apparato genitale, Non è quello il discorso è diverso, è affrontare il problema delle relazioni.
Alle superiori, alle medie, alle primarie, alla scuola dell'infanzia, quando?
Ovunque, cominciando da piccoli perché i bambini hanno bisogno di esempi, hanno bisogno anche di cose concrete e invece al massimo gli regaliamo delle prediche, no? Ai bambini e anche a quelli più grandi. Io ho guardato i vari modi in tutte le nazioni d'Europa, centrale o non centrale, esiste un'educazione che chiamata in vari modi, alle relazioni, all'affettività, sentimentale, quel che è, ma è quel discorso lì. E chi fa meglio di tutto direi che è la Finlandia dove fanno qualcosa di concreto, cioè loro hanno dei laboratori in cui fanno dei giochi di ruolo figurando situazioni reali e poi discutendo sui comportamenti che ne vengono fuori. Non so, esempi banalissimi, simulare dei bambini maschi e femmine più o meno grandi che vogliono giocare assieme e la litigata che fanno su scegliere un gioco che piaccia di più o che sia proposto dalle bambine o dai bambini e discutere del perché e arrivare e intanto insegnargli a discutere senza offendere l'altro e senza prevaricare nessuno e poi in questa maniera si riesce a tirar fuori quali sono le relazioni, quindi laboratori così oppure discussione con quelli più grandi fanno su casi reali, prendono un caso reale e lo discutono. E leggevo che c'è anche in Italia ultimamente e mi pare, non mi ricordo più in quale regione d'Italia, un giurista in classe. Allora ci sono i giudici volontari che esistono in Italia che vanno in classe e distribuiscono assieme all'insegnante ruoli diversi su un caso concreto tra i ragazzi. Uno è l'imputato, l'altro è il difensore d'ufficio, quell'altro è l'avvocato, il pubblico ministero, il giudice, eccetera, e gli testimoni e impersonificano quel caso e poi ne discutono e vedono cosa viene fuori, imparano come funziona, la differenza tra legalità e essere illegale e essere una bravata, cose tipo quelli che spaccano qualcosa per strada, non parlo mica che discutano di omicidi. E in questa maniera i ragazzi non stanno lì ad ascoltare, sono parte in causa, ragionano su, fanno le varie parti, poi magari se le invertono, e è così che bisognerebbe fare.
E noi, nel nostro piccolo, che possiamo fare, però?
Noi nel nostro piccolo, nelle famiglie, come genitori, è intanto partire dal linguaggio, perché togliere dai piedi tutte quelle forme di linguaggio che sono violente o che usano il termine guerra, nemico, eccetera, per parlare di situazioni normali, no? Per tirarci via dalla violenza. Poi anche nel nostro piccolo non sottostare ai capricci dei bambini, perché ce lo dicono le psicologi, Crepe, eccetera, il bambino che fa i capricci da piccolo e capisce che è quella la maniera per ottenere qualcosa, cioè con una violenza, prevaricazione, perché il capriccio è quello, crisi di nervi, eccetera, no? E i genitori, pur che stia zitto, magari mi vergogno perché sono in pubblico, eccetera, gli dai quello che vuole. Quello impara che si ottiene in quella maniera, che si ottiene con una specie di violenza. Potrà essere un bullo da grande o peggio potrà usare la violenza fino ad arrivare a cose estreme. Quindi queste cose qua, queste le possiamo fare, credo, no?
Tra l'altro, che cosa succede quando, prof, un genitore viene chiamato a scuola perché il figlio è un discolo e ne ha combinata una più di Bertoldo?
Sì, comportamenti anche tipo imbrattare qualcosa, falsificare, non so, copiare, quelle cose banali che succedono con i ragazzi a scuola, non parliamo di omicidi, ma succede ed è una ricerca che è apparsa, mi pare, su X, sulla piattaforma X. Allora, il 60% dei genitori nega la colpevolezza del figlio, no? Il 38% ammette che il fatto c'è stato, ma giustifica l'autore, tipo ma era stato tirato, non era colpa sua, gliel'ha detto il compagno, eccetera, no? Allora, 60 più 38 quanto fa?
98, manca. Bravo. Il 2%.
Il 2% però riconosce la colpa, però difende comunque il marmocchio. Allora, se non è possibile che i genitori siano la controparte della scuola, i genitori devono essere gli adulti che assieme agli altri adulti, che sono i docenti, non hanno come controparte il ragazzo, ma hanno come obbligo, dovere istituzionale quello di educare il ragazzo. Quindi, santo paradiso, non si può mettersi a fare una roba del genere. Eppure questi sono dati su una piattaforma che...
2 su 100 sì, ammettono la colpa del figlio,
sì, bello,
ma...
Lo giustificano.
Fantastico.
Sì. E quindi da una volta che genitori, quando ti chiamavano...
Sì,
ti chiamavano, intanto ti vergognavi tantissimo se ti chiamavano a scuola, no? E poi dicevi, ah sì sì che pensi mia, adesso arrangiami, vedemi quando che vai a casa cosa che fai. Adesso invece tutto permesso,
fantastico.
Anzi, vado a casa e discuto con il ragazzo, che cavoli, quell'insegnante là è veramente una roba che sarebbe, speriamo che vada via, che si trasferisca l'anno prossimo. Bella educazione.
È sempre stato così, vero prof?
Non era così. Era, io non so, ognuno di noi probabilmente nella memoria ha di una volta in cui gli hanno tolto il motorino, non so, delle cose, se non dico gli abbiano dato le botte, ma perché aveva fatto qualcosa che non funzionava.
La famosa settimana del castigo si chiamava.
Sì?
Settimana del castigo. Uh-huh. Adesso però c'è la chat, il numero di telefono. Posso chiamare,
sì,
la prof a qualsiasi ora, anche di notte. Ciao prof, sono
ciao
io.
Prof, no, ma messaggiare di solito non si chiama a voce, ma si messaggia,
sì,
sulla chat, no, de quel famoso...
È rimasta la chat.
Si è rimasta la chat, che però diventa intanto uno spettegolamento generico di tutto e di tutti, e poi anche una mancanza di buona educazione, di buon senso nei confronti dei docenti, che hanno diritto alla disconnessione. Ricordiamoci che loro lo fanno per lavoro, noi siamo lì, noi pensiamo che siamo solo noi a mandargli un messaggio, ma c'è tutta la classe o le classi che lo mandano. Sì, bisognerebbe rimettere un pochino le cose a posto.
Il diritto alla disconnessione vale anche per la prof.
Sì, è proprio citato nel contratto.
Senta, chiudiamo con l'anniversario, perché oggi è 9 aprile, quindi
sì,
non la domenica ma il mercoledì, quando andiamo in prima edizione, giornata del diritto all'ascolto dei minori.
Sì, è molto importante questo. E pensare che ce ne siamo accorti solo da poco, perché l'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dei minori è l'89, e noi l'abbiamo inserito non da molto questo diritto all'ascolto. Vuol dire che i ragazzini delle elementari, delle medie, insomma tutti i minori hanno diritto ad essere ascoltati e ad esprimere liberamente il proprio pensiero, dice l'articolo, nei processi decisionali, a scuola, in famiglia, nel gioco, in campo sanitario e giudiziario. È molto importante, ricordiamoci che apostrofarli con tasiti che non te capis, non te pol capì, non va bene. Non va assolutamente bene. Anche Crepè dice che diamo tutto ai nostri figli e dovremmo smetterla, ma non gli diamo il tempo e l'ascolto.
Bel messaggio, prof. Allora, noi ce ne sentiamo tra 7 giorni, se d'accordo.
D'accordo.
E saremo vicini a Pasqua.
Sì, saremo sull'orlo delle vacanze di Pasqua.
A presto, prof.
A presto e grazie a chi ci ha ascoltato.